alla storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Tredicesima puntata. La nascita di Isacco.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Nella puntata di oggi noi affronteremo il capitolo 21 del libro della Genesi, il momento in cui arriverà questo bambino promesso che è Isacco. La sua nascita è preceduta da avventure e traversie complicate, non abbiamo il tempo di affrontare la tematica, leggere il testo. Quel che Abramo arriva a vivere in questo momento insieme a sua moglie Sara è il compimento della promessa. Questo compimento ha una forma ed è interessante che dovremmo ricordare il capitolo 16 quando hanno messo in piedi il pastrocchio che ha generato Ismaele e infatti il testo si dipanerà fra la gioia della nascita di Isacco, i problemi che Isacco ed Ismaele inizieranno ad avere e il fatto che Ismaele dovrà essere allontanato dalla casa e tutta la tristezza di questo fatto che bene o male è frutto di un errore, di un cattivo gestire la sua relazione con Sara e con la realtà da parte di Abramo. Ascoltiamo quindi il momento luminoso della nascita di Isacco. Il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco, il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: «Motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà riderà lietamente di me». Poi disse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia». Ecco, questo è il testo dei primi 7 versetti del capitolo 21. E vediamo che c'è un ritornello. Il Signore visita Sara, come aveva detto, come aveva promesso, nacque un figlio nel tempo fissato da Dio. Abramo circoncise il figlio, come Dio gli aveva comandato, e tutto continua su questa musica, no? È Dio che ha fatto qualcosa, è Dio che è intervenuto. Ecco, le cose di Dio, le fa Dio. Non nel senso che siamo passivi, ma nel senso che noi siamo secondi. Non siamo noi al volante. Quando ci lasciamo portare, ecco che arrivano le cose belle. Abramo ci ha messo una vita intera ad imparare quest'arte, l'arte di attendere i tempi di Dio. E ai tempi di Dio quel che viene fuori non è complicato e contraddittorio come avevamo visto al capitolo 16 nel momento della nascita di Ismaele. Addirittura già dal momento della gravidanza da parte di Agar, sua madre, di questo bimbo che sta arrivando. No, in questo caso noi abbiamo a che fare con qualcosa di luminoso, di semplice, di allegro. Le cose di Dio non creano contraddizione. È vero però che queste cose sono quelle di Dio e non sono quelle che abbiamo fatto noi. Per cui c'è questa gioia, ma subito sarà collegata ad una tristezza, sarà collegata ad un problema. Vediamo quindi cosa viene detto dal versetto 8 in poi. Il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar l'egiziana, quello che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: «Scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con mio figlio Isacco». La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo, a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: «Non sembri male ai tuoi occhi questo, riguardo al fanciullo e alla tua schiava. Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe, ma io farò diventare una nazione grande anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza». Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un'otre d'acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via. Ecco che deve succedere qualche cosa, che tutto il contrario di quello che abbiamo ascoltato nei primi 7 versetti. Compare il tentativo ovvio di Abramo di far convivere queste due radici, questi due figli, queste due stirpi che compaiono subito incompatibili fra di loro. Come tutti i fratelli maggiori che hanno un fratellino, Ismaele ha il suo momento di gelosia, ha il momento in cui tortura un po' il fratello. Qui la traduzione dice scherzare, più avanti appunto nella tradizione, anche nella tradizione neotestamentaria, sarà presentato proprio come una persecuzione. Sono gli scherzi del maggiore al minore, sono le torture che i fratelli si fanno fra di loro, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Il problema è che però questo è un segno, questo è un segnale di un tipo di relazione che non cambierà mai. Infatti questi saranno due nemici. Questi sono incompatibili, hanno due madri diverse, sono due stirpi diverse. Tutto questo, sotto il punto di vista semplicemente umano, è una triste storia, e infatti Abramo soffre. Gli sembra un gran male quello che gli dice Sara: devi mandare via questo bambino e sua madre. E questo è un gran male, non c'è ombra di dubbio, questa sarà una sofferenza che dal cuore di Abramo non si allontanerà mai. Proprio nel giorno in cui, nel tempo in cui, divezzato il suo bimbo atteso da tanto tempo, il figlio della sua donna amata, sta godendo dell'essere in questo mondo e Abramo è felice, questo giorno una spada taglia il suo cuore, perché lui deve perdere l'altro figlio, che ormai è grandicello, ormai è un ragazzo. Il termine indica che è così, è una pubertà inoltrata, probabilmente è già quasi un autosufficiente, e questo ragazzo, Ismaele, è geloso appunto del bimbo che è diventato il centro della casa, e il centro non è più lui, che fino a quel momento era il figlio del capo, non è più così importante. E Abramo vuole bene a Ismaele. E Abramo deve tenersi questo affetto come una ferita, perché Dio dice questa cosa assurda, che Sara ha ragione, che è vero, lui deve cacciare Ismaele. Ma come può avere ragione Sara? Ecco, torniamo al fatto sempre che questa scrittura noi non la leggiamo per se stessa. Se noi la leggessimo per se stessa, primo, non saremmo cristiani. In secondo luogo, ci servirebbe solamente a capire quella storia, ma noi leggiamo questa parola per noi, in funzione della nostra vita, e la leggiamo dopo la svolta grandiosa dell'arrivo del Messia, del compimento della nostra salvezza nella passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. È un'altra vita la nostra, però viene illuminata da questi fatti. Ma questi fatti non vanno presi per se stessi come qualcosa a cui restare legati in maniera pedissequa. Dobbiamo stare attenti ad una cosa. Uno dei grandi errori che vengono fatti dalle sette, dalle letture fondamentaliste, da tutto questo mondo di gestori del testo biblico che si avvicinano al testo senza un'accoglienza di tradizione di lettura sana e buona, è quello di mettere tutto sullo stesso livello, cioè un piattume di lettura, come se la Genesi e il Vangelo di Marco siano sullo stesso livello. No, mi dispiace, ma questo non è vero, non è, può essere vero, perché nella storia c'è una gradualità, c'è una crescita. Sono convinto che dovrò ripetere questa cosa varie volte in questa avventura di leggere la storia della salvezza. Dobbiamo ripeterlo molte volte, così come lo abbiamo dovuto dire a riguardo della storia di Sodoma e Gomorra e tutto quello che ha preceduto questa nostra lettura. Anche qui dobbiamo essere di fronte a questo fatto secondo una lettura spirituale del fatto. E allora bisogna dire una cosa, che se bisogna uscire da Sodoma, e cioè uscire dalla zona del peccato, dalla zona del male, che è una cosa che a tutti ci serve sempre, bisogna uscire anche dai compromessi sbagliati, ovvero sia non si può far convivere due radici diverse. Isacco e Ismaele non possono crescere insieme. Ciò che è frutto di ambiguità non può stare con ciò che è frutto di Dio, ciò che è frutto dell'opera dello Spirito in noi. È inumano, sotto un certo punto di vista, quel che pretende Sara, ma se andiamo bene a vedere è anche comprensibile, perché il problema è o Ismaele ha uno statuto suo di vita o comunque non può essere quello di Isacco. Sono due uomini completamente diversi. Non dobbiamo dimenticare che la lettera ai Romani, la lettera ai Galati prenderanno questo esempio di questa impossibile convivenza fra ciò che viene dallo spirito e ciò che viene dalla carne come un'immagine proprio del nostro combattimento spirituale. Non c'è niente da fare. Ismaele non può stare con Abramo, e quando Abramo caccia definitivamente Ismaele e sua madre, gli si rompe un pezzo del cuore, e questo cuore resta rotto, cioè sarà una ferita per lui, se la deve tenere, è un punto. I nostri errori creano delle situazioni e sono delle conseguenze, queste conseguenze vanno accettate. È inutile che noi tentiamo di voler rendere tutto liscio, tutto facile, tutto risolto. Questo è un irenismo, no, la vita è complicata e ci sono dei dolori che ce li dobbiamo tenere perché abbiamo fatto degli errori e ce ne portiamo un po' la cicatrice. Questo è anche un motivo di saggezza, perché questo ci aiuterà a stare molto attenti, forse a istruire chi dobbiamo formare, forse a combattere meglio in altre situazioni analoghe. Comunque non c'è niente da fare. Abramo deve cacciare Ismaele e tutti noi dobbiamo cacciare dalla nostra vita questi compromessi, queste ambiguità, questa illusione di poter far tenere insieme il seme buono e il seme cattivo. Quello che è secondo Dio è quello che non è secondo Dio. Non lo possiamo mettere insieme. La nostra vita non è tanto forte da reggere le contraddizioni che queste due cose pongono in essere fra di loro. Riprendiamo a leggere il testo e scopriamo cosa succede ad Ismaele, che non ci è indifferente perché è completamente innocente, è semplicemente un ragazzo che si è ingelosito del suo fratellino un po' troppo importante. Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane, un otre d'acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via. Ella se ne andò e si smarrì nel deserto di Bersabea. Tutta l'acqua dell'otre era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: «Non voglio veder morire il fanciullo». Sedutasi di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del fanciullo E un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie dalla terra d'Egitto. Ecco, questo testo, bellissimo, è il testo della provvidenza. Se Abramo deve cacciare Ismaele, non vuol dire che Dio non si prenda cura di Ismaele. Abramo, per se stesso, per il suo figlio Isacco, per la realtà della sua famiglia, deve mandare via Ismaele, ma Dio ascolta il grido di questo povero ragazzo. Ed è interessante questo momento di angoscia della madre, che non vuole vedere morire il figlio. È il fallimento di un'avventura, e per la seconda volta l'angelo del Signore parla con Agar e la istruisce. Ed è interessante questo atto di prendere per mano questo bambino. Lo dovrà educare. È l'immagine proprio della realtà in cui si va a crescere, a portare fino alla dimensione adulta. Ed è interessante che questo tiro d'arco, che era la distanza che la madre aveva preso da lui, è in realtà lo spazio in cui Dio interverrà, e lui diventerà un tiratore d'arco, uno che conosce quella distanza, conosce una provvidenza sorprendente, e sarà un tipo particolare. Abbiamo già avuto modo di dire questo fatto. Di fatto sarà una grande nazione. Noi dobbiamo pensare una cosa: che non tutto è sotto il nostro controllo, e che tutto quanto quel che noi possiamo fare è sempre molto limitato. C'è un pezzo che se lo tiene Dio, c'è un pezzo che noi non possiamo mai gestire, c'è una parte della realtà che è la sorpresa di quel che Dio fa. E quante volte bisogna semplicemente stare nel proprio posto, come Abramo deve decidere di fare, e Dio farà altre cose più grandi. Spesso noi vogliamo risolvere tutto. Voleva tenere con sé questo ragazzo Abramo, ed è comprensibile, è il papà, lo guarda, lo ha visto crescere, lo ha curato, gli ha insegnato tante cose, è suo figlio, è un pezzo del suo cuore. Ma così lui non sarebbe mai diventato un popolo, non sarebbe mai diventato un uomo particolare, non sarebbe diventato una grande nazione. Perché? Perché di fatto sarebbe rimasto all'ombra del pastrocchio fatto al momento della sua nascita, e sarebbe rimasto un surrogato di Isacco. No, bisogna accettare questi tagli, bisogna accettare queste perdite, bisogna accettare anche che il motivo di un errore, il motivo di una ambiguità ha direzionato la storia. E quando ci si mette a fare le cose come vanno fatte, ovvero ci si mette a seguire il piano di Dio, anche se è doloroso, anche se implica la perdita del padre, anche se implica una vita che non è più quella comoda sotto la tenda del patriarca Abramo, ma è un'avventura, questa avventura diventerà molto interessante. Questo ragazzo crescerà in questo luogo, non nel deserto. Troverà come moglie una donna della stirpe di sua madre, un'egiziana. Ecco, è un uomo che ha il suo destino, è un uomo che ha il suo percorso, ma se uno cammina per la sua strada, diventa una nazione. La realtà è che molto spesso noi viviamo idolatrando certi obiettivi, idolatrando certe situazioni che sono obiettivamente buone, ma Dio sa tirare fuori il bene dal male, sa tirare fuori da questo disastro un'avventura. Questo uomo particolare, avventuroso, peculiare, che è Ismaele, è un uomo che può diventare questo tiratore d'arco, questo uomo che conosce come colpire il bersaglio, un uomo che è ben finalizzato, un uomo che saprà anche essere feroce, saprà combattere, un uomo esperto, un uomo interessante, ripetiamo per l'ennesima volta, assecondando l'opera di Dio, perché Dio farà trovare l'acqua, questo pozzo che compare. È interessante che nel momento Agar vede solo il fallimento e Dio gli parla dell'altro aspetto, di quello che lui farà. Allora lei finalmente vede il pozzo. Ci sono certe soluzioni che noi non le vediamo, proprio non le contempliamo, non le troviamo, per il motivo semplice che i nostri occhi sono catturati, obnubilati, opacizzati dalla nostra disperazione. Agar pensa: devo assistere alla morte di mio figlio? Nemmeno ce la faccio, non posso vederlo. E invece no, Dio non la lascia, come già aveva detto durante il tempo della gravidanza, e lei aprirà gli occhi e si renderà conto che si volta pagina, comincia un'altra storia, ci sarà un'altra cosa, c'è un altro pozzo, c'è un'altra sorgente. Ecco, questo è collegato profondamente al fatto di assecondare quel che Dio ci indica, anche se ci fa male, anche se è un distacco, anche se è il risultato della necessità di correggere qualcosa di molto storto che è successo nella nostra vita. Accettare le conseguenze dei propri errori e restare dalla parte di Dio nelle cose inizia a far scoprire pozzi inaspettati, acque non calcolate, e trasforma quelle che per noi sono ipotesi di tragedie in esperienze di novità e di rinascita. Ecco, Ismaele in realtà è un personaggio qui altamente, come dire, provvidenziale, cioè lui fa esperienza della provvidenza di Dio, malgrado lui non sia nato da un progetto di Dio. È un'immagine anche molto misericordiosa e anche dobbiamo saper distaccarci dagli Ismaeli. Ci pensa Dio alle cose che noi dobbiamo lasciare. Non dobbiamo, non possiamo risolvere tutto.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana.
La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Tredicesima puntata. La nascita di Isacco.